se non ci sono altre domande, vediamo di arrivare a un po' di conclusioni. Sindaco. Allora.
Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti. Io ho ascoltato con, credo, una discreta attenzione gli interventi, il dibattito. Io non ho la pretesa di fornire spunti particolarmente interessanti. Credo che, tra l'altro, l'approccio a queste problematiche turistiche sia sempre difficile e la difficoltà è data dalla complessità della materia. Però qualche dato di esperienza l'abbiamo maturato in questi anni e qualche errore è stato fatto, quindi anche da lì si può partire, qualche intuizione c'è stata e vorrei raccogliere questi spunti per tirare qualche conclusione senza la pretesa di avere quella valenza esaustiva che non c'è assolutamente nel mio intervento. Intanto inizierei sull'imposta di soggiorno. Perché bisogna dire con molta franchezza che questa imposta ha diviso un po' gli operatori e ha diviso le istituzioni, tant'è che non tutti i comuni l'hanno applicata e non tutti gli operatori la condividono. È pur vero che la maggior parte dei comuni ha aderito, ha deciso di istituire e di applicare l'imposta di soggiorno. E l'ho fatto con, credo, un pizzico di coraggio, perché si parla di imposta e quando si parla di imposta il quadro non è dei più facili di approccio. E poi si parla di un'imposta in un momento di crisi, secondo elemento di difficoltà. E guardate che questa imposta non è una, intuizione del legislatore del 2011. L'imposta di soggiorno nasce nel 1910, 100 anni fa, quando qualcheduno, il legislatore, aveva pensato che soprattutto nelle stazioni balneari, climatiche, termali, occorreva sostenere economicamente questa opportunità che si stava creando all'inizio del secolo scorso e ha inventato l'imposta di soggiorno, che è durata fino agli anni 40, fino agli anni 30, perché poi è stata estesa a tutti i comuni. È stata abolita l'anno prima dei mondiali di calcio nel 1990. Si aveva la preoccupazione che l'imposta di soggiorno potesse in qualche modo inficiare la presenza turistica legata a quell'evento. Quindi noi parliamo di istituzione, ma in realtà è una reintroduzione dell'imposta di soggiorno. È stata criticata anche, secondo me, con un'osservazione giusta, ma perché deve essere a carico solo delle strutture ricettive? Cioè l'imposta viene applicata se il turista fa almeno una notte di pernottamento. E il turista cosiddetto viandante che non fa il pernottamento? L'escursionista che comunque beneficia o dovrebbe beneficiare delle risorse di quella stazione, lì non si lega l'imposta di soggiorno. Questa è una critica, secondo me, seria, che ha portato, guardate, qualche comune a individuare un altro percorso, cioè a estendere l'imposta di sbarco. Qualche tempo fa mi è stato detto che, ad esempio, l'imposta di sbarco è sostanzialmente non è legata al pernottamento, ma alla accessibilità della stazione. Chi la applica? Il traghettatore. Quindi se tu oggi da Napoli prendi un traghetto per Capri, paghi 1,50 in più sul biglietto, si chiama imposta di sbarco, perché tu accedi all'isola, indipendentemente se poi in quell'isola ci dormi in un albergo o ci dormi in tenda o sulla spiaggia. Il caso di Bolzano, della provincia di Bolzano, è emblematico, legato a quella figura, secondo me, molto importante che ha avuto la provincia di Bolzano fino a pochi mesi fa, che è Durwalder, presidente della provincia. Un uomo molto deciso, molto determinato sul Tirolla, e molte delle scelte, secondo me, positive legate a quella provincia non sono solo frutto della provincia autonoma o della regione autonoma, ma dalla decisione di quest'uomo, che io ho sempre ammirato, nonostante, voglio dire, avesse qualche ogni tanto estremizzazione nel suo ragionamento. Nella provincia di Bolzano attualmente c'è un'imposta di soggiorno come la intendiamo noi, imposta comunale. Poi hanno inventato un'imposta provinciale di soggiorno. Non la paga il cliente, il turista, la paga chi è proprietario di qualsiasi struttura che beneficia del turismo. Poi c'è una terza imposta che entrerà in vigore nel 2015, è l'imposta provinciale sul turismo. La pagano tutti gli operatori economici, albergatori, commercianti, artigiani, tutti. Perché si parte dal presupposto che tutti beneficiano dal turismo. A proposito di scelte coraggiose, hanno applicato, stanno per entrare in vigore, queste, una è già entrata, altre due entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, la provincia di Bolzano applica tre imposte pur avendo opportunità di finanza locale migliori delle nostre, perché la provincia di Bolzano è notoriamente una provincia ricca che beneficia del suo stato di autonomia così come la regione Trentino. Allora, quando noi siamo stati chiamati a decidere sulla tassa di soggiorno, sull'imposta di soggiorno, questa è stata una scelta dei comuni prima che degli operatori. Anzi, gli operatori fanno ancora fatica del tutto a digerirla. Io invece ho trovato una grande determinazione da parte dei comuni ad applicarla. Per una ragione molto semplice, perché se vogliamo nella nostra azione amministrativa essere un po' concreti, altrimenti si fa accademia turistica che è importante, ma poi le scelte rimangono ancora dietro l'angolo. Oggi l'imposta di soggiorno è diventato l'unico strumento per avere delle risorse significative in un momento in cui i trasferimenti dallo Stato ai comuni si sono ridotti al lumicino. C'è una stretta nella finanza locale nota, i vincoli sotto questo profilo, e gli operatori economici sono in un momento di straordinaria difficoltà e non hanno la possibilità di incidere in maniera efficace in questo ambito. E quindi se vogliamo fare comunicazione e promozione occorrono quattrini, occorrono risorse, altrimenti, ripeto, è demagogia. Oggi è stato ricordato con 1.400.000, 1.500.000 al netto delle spese di gestione, questa struttura Borgno Market è messa nelle condizioni anche economiche, saranno poche rispetto lei ad altre realtà, ma è un fatto straordinariamente positivo perché non abbiamo mai avuto un'allocazione di risorse con una finalità ben mirata come oggi può rappresentare Borgno Marketing. È anche una sfida importante, ma io credo che, e qui salto molte considerazioni, che ci siano le competenze tecniche, la possibilità di strutturarsi sempre più in termini organizzativi e quindi pur nelle difficoltà, pur nel momento di crisi, io sono certo, Maurizio, che Borgno Marketing avrà qualche coordinata molto positiva anche nel breve periodo. Una seconda considerazione, quando si leggono le analisi del mercato, io non sono mica un analista, le leggo perché cerco di informarmi, e quando sento che alcuni operatori pensano che l'arma vincente rispetto alla concorrenza sia solo legata al prezzo, mi pare che stiano andando in una direzione che ormai è già abbandonata da chi analizza dati. È stato detto, pensare che il prezzo sia la variabile più importante del turista è un errore di valutazione. Oggi, oltre al prezzo, gli elementi che influenzano la scelta della destinazione di una vacanza sono quelli che sono stati ricordati. Le strutture ricettive, la qualità ambientale, i servizi, la fruibilità, gli eventi, i trasporti. L'Engadina. Tanto in Engadina c'è l'imposta di soggiorno, raccolgono circa 14-15 milioni di euro all'anno. loro hanno deciso, noi li abbiamo incontrati un po' di tempo fa con una delegazione di sindaci della montagna, loro hanno fatto una scelta di questo tipo, Maurizio, di non vincolare tutti questi fondi solo alla comunicazione e alla promozione come abbiamo fatto noi, ma lì, avendo altre risorse, li distribuiscono anche sui servizi, sulla qualità ambientale, sui trasporti. Però hanno capito il prodotto prima della comunicazione. E volevo dire a Pier Gianni che secondo me la cultura turistica non è che l'Austria e la Svizzera ce l'ha più di noi, loro hanno più cultura ambientale di noi, hanno la cura del territorio che fa valenza turistica, perché trovi stazioni in Austria dove non ci passano molti turisti, ma sono comuni pulitissimi, ordinati. Quindi viene prima la cultura del territorio della cultura turistica. Cultura turistica è una conseguenza, cioè il prodotto. Dobbiamo fare promozione, però mi pare di aver letto un dato che mi ha impressionato molto. Il 70% del turista viene in una località soprattutto per il passaparola. Il 4-5% solo perché legge la promozione su internet o altri mezzi di comunicazione. Il passaparola. L'amico che comunica all'amico, mi sono trovato bene in quella località. E dobbiamo fare attenzione a questo punto, secondo me. Perché pensare di fare la comunicazione, seppur fatta bene, senza tenere presente questo aspetto di grande concretezza, statisticamente accertato, vuol dire che noi facciamo una promozione ma su un binario, dimenticandoci però che il fiume più importante della comunicazione passa attraverso il contatto diretto. È il passaparola il volano del turismo, o soprattutto il passaparola banalmente inteso. Ecco perché la responsabilità che abbiamo tutti sul territorio, gli amministratori, i cittadini, gli operatori, è molto forte. Perché quel turista che ha un approccio negativo nella sua esperienza di ferie in una località, perché non ha trovato il servizio adeguato, non ha trovato l'ospitalità giusta, non ha trovato i servizi funzionanti, è proporzionalmente negativo come proporzionalmente positivo se esce da quella località spiegando a quell'amico che ha trovato invece cose positive. Quindi come il passaparola è molto importante in termini positivi, è altrettanto importante purtroppo in termini negativi. Altra considerazione, questi giorni ho letto qualcosina, anche qualche polemichina legata all'evento, alla concezione degli eventi, gli eventi sui quali si sarebbe appiattita un po' la Valtellina. Allora, anche qui prendiamo i dati per quelli che sono. La Valtellina, qui parlo di Valtellina e Alta Valtellina, negli ultimi 10-15 anni ha avuto un'esposizione mediatica abbastanza importante, perché abbiamo avuto all'incirca, ho preso nota di questo dato, 80 gare tra campionato del mondo di sci, due finali di Coppa del Mondo di sci alpino, una ventina di gare di Coppa del Mondo di sci alpino e nordico, 8-9 tappe del Giro d'Italia, due campionati del mondo di snowboard, cioè 80 gare che hanno drenato circa 50 milioni di euro per l'organizzazione oltre al costo delle infrastrutture. Cioè non tutte le località montane turistiche hanno avuto questo tipo di esposizione. Il risultato però è che dal 2005 al 2010, dati consolidati, le presenze turistiche in Valtellina e in Alta Valtellina sono stazionarie e tendenti al calo. Perché sono diminuite un po' le presenze italiane, anche regionali, anche le presenze dell'est, abbiamo visto la parabola che c'è stata, cioè sostanzialmente è crollato il mercato dei tedeschi e inglesi, sostituito col mercato, diciamo, dell'est, che ha soppiantato la tradizionale clientela, che garantiva però maggiore remunerazione rispetto ai dati di oggi. Oggi siamo andati in un ambito di marginalità sui prezzi. Abbiamo ridotto i prezzi, sono arrivati un po' tutti. Questo per dire che l'evento non va né stigmatizzato né enfatizzato, perché grazie all'evento ci conoscono come Bormio ad Aspen. Grazie all'evento, non grazie alla nostra chissà quale promozione. L'evento, sì che è un evento, è un aspetto promozionale, ma l'evento, come l'ho inteso io, cioè la grande manifestazione, la grande iniziativa sportiva, ha creato certamente una conoscenza. Ma se il prodotto è rimasto deficitario, non c'è aumento di presenze. E noi negli ultimi 10 anni, questo è un dato della Camera di Commercio, abbiamo investito tanti soldi, e tra i tanti soldi, vado verso la conclusione, ci sono anche circa 220 milioni di euro in impianti di risalita. Ora, io su questo, sugli impianti di risalita, penso sostanzialmente queste cose. La prima, sono fondamentali allo sviluppo turistico, alla tenuta turistica del nostro sistema. Quando sento parlare di impianti turistici, che impianti di risalita che non servono, siamo fuori dalla storia. La mia impressione, forse anche convinzione, è che il centinaio di impianti di risalita che abbiamo in Valtellina, sono circa 100, tra ski lift, seggiovie e funivie, hanno oggi un fatturato di circa 50, l'ultimo dato di 53-54 milioni di euro all'anno. L'indebitamento però è 3 volte tanto, di 150 milioni di euro. Allora, il problema oggi è delicato ed è un problema urgente, è l'emergenza impianti di risalita, perché se andiamo avanti in questa direzione sbattiamo clamorosamente la testa e ci facciamo male tutti. Non è un'emergenza solo delle banche, che è bene che si sveglino quanto prima, non tanto per pensare di risolvere in fretta il problema, ma per pensare che nelle politiche territoriali, cioè sul territorio, anche la banca ci deve essere, dare qualche, insieme ai comuni, qualche condivisione. Perché non si può pensare che un territorio con gli operatori, con le istituzioni, si muove in una direzione e la banca o le banche non abbiano una comunanza di vedute, perché qui si esce tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità, perché le banche hanno anche la loro responsabilità, di aver favorito investimenti sul territorio che non si sono rivelati tali. Perché quando si investe, si danno 7 milioni di euro a Livigno per un impiantino che conosciamo, non è creare coordinate di sviluppo, è creare debito sul territorio. E poi magari, apro la parentesi, la chiudo, fanno fatica le banche poi a dare agli artigiani il minimo di fido perché i soldi non ci sono più. Allora, la provincia si sta occupando di questa partita. Io sono convinto che la provincia non abbia tutte le possibilità. Lo stesso presidente della provincia dice: non ce la faccio a gestire una partita così grossa. Io credo che bisogna coinvolgere la regione in maniera molto più diretta. E io sono tra coloro che pensano questo, che occorre veramente dividere il controllo societario delle strutture di innevamento dagli impianti di risalita. I comuni, Celestino, non possono più dare alle società impianti soldi. Nel 2006, Marco, vi è stata quell'operazione tra comune e la società Mottolino. La società Mottolino ci ha messo... società Sivala, in quel momento la maggioranza era del comune e l'operazione è stata fatta con la famiglia Rotta, per intenderci, che ci ha messo dei soldi a fronte di soldi messi dal comune. Oggi questa operazione non è più possibile formalmente, è un aiuto di Stato, quindi è cambiato completamente lo scenario. Allora, in che modo può aiutare un'istituzione, un ente pubblico, l'impianto di risalita? Perché non pensare a questa divisione? Mentre gli impianti di innevamento, se li mette in gobba l'ente locale col sostegno della Regione Lombardia, che poi dà incomodato l'uso gratuito alla società impianti, la società impianti invece si occupa del resto, della gestione della gestione societaria intesa tutto ciò che compete ad una società impianti. In provincia di Sondrio i costi dell'energia per le società impianti sfiorano i 7 milioni e mezzo all'anno, è il 13% dell'intero bilancio. Poi sono convinto di una cosa, tu Marco lo sai, che o pensiamo a collegare gli impianti di risalita, un processo lungo, ma sarà assolutamente strategico. Collegare le varie valli con impianti di risalita di collegamento, ad una condizione, che questi impianti di risalita di collegamento siano considerati dalla regione come sistema di trasporto urbano. Quindi la regione può sostenerli, perché lo considero come un collegamento. Invece di andare in tram, invece di andare in autobus, faccio con un collegamento. Allora, l'anno scorso da queste parti girava il sindaco di Genova, Marco Doria, frequenta molto la Valforva. Raccontava alcuni di noi che è stata approvata dal suo comune la realizzazione di un impianto, una cabinovia, che collega in 90 secondi una stazione ferroviaria che stanno costruendo a Genova con l'aeroporto Colombo. Costa 1,2 milioni di euro, di cui 1 milione finanziato dalla Comunità Europea. Questa cabinovia dovrebbe essere operativa nel 2016. Sul mare pensano che uno strumento di collegamento, un mezzo di collegamento, possa essere una cabinovia. Se la fanno finanziare sostanzialmente dalla Comunità Europea, è inserito nel sistema del trasporto urbano della regione Liguria. Non lo possiamo fare noi in Lombardia. Io so che tu Marco sei avanti in questa direzione, ma dovremmo avere tutti insieme questa consapevolezza, perché è lì che si gioca il futuro. E guardate, quando si parla di Bormio Marketing, noi parliamo adesso di un livello comprensoriale. Fra qualche anno, fra qualche decina d'anni, non sarà sufficiente neppure il livello comprensoriale. Sarà una poca cosa rispetto ad una globalizzazione dei mercati. Ci sono stazioni, anche in Italia, che stanno pensando a collegarsi in macro province. Allora, è così fuori dalla logica pensare che noi dovremmo immaginare un collegamento dell'area alpina lombarda e trentina. Perché nel 1999, Celestino, lo dico a te perché hai ripercorso alcune tappe all'indietro, nel 1999 ricordo bene un'assemblea con gli operatori dell'Alta Valtellina alle Terme, dove c'erano anche operatori di Val di Dentro, dove si ipotizzava un po' sommessamente anche da parte nostra, allora amministrazione, che si dovesse piantare di vendere Val di Dentro. E si dovesse cominciare a pensare a un prodotto comunicato in termini diversi. Gli operatori anche dalla Val di Dentro, in quell'occasione, quando sono uscito da quella sala delle terme, lavata di testa. Per dire che qualche volta i processi si intuiscono e poi non si realizzano. Oggi l'abbiamo fatta Bormio Marketing, non solo perché è frutto di una grande intuizione, ma perché è frutto anche della crisi economica, perché c'è talmente la fame che quando c'è la fame ci si mette insieme senza essere schizzinosi. La provincia aveva fatto un'indagine sul brand più opportuno. Bormio era prima di Livigno, Valtellina lo conoscevano il 2%, Alta Valtellina, se la Valtellina conosce il 2%, l'Alta Valtellina per proprietà quasi transitiva la conosce l'1,8%. Quindi è ovvio che noi abbiamo scelto Bormio, ma oggi è stato più facile perché è maturata la consapevolezza che bisogna scegliere il brand. Basta fare Depriant dalla Val di Dentro, perché non servono proprio a nulla. Curiamo il nostro prodotto a livello locale, tra cui c'è anche lo sfalcio, che non è che lo rivendichiamo, questo è un risultato positivo che abbiamo conseguito tutti assieme, perché io lunedì credo di firmare, no non sono io, la Polizia Municipale, e metterà forse 3 sanzioni. 3 sanzioni, perché il 99,99 periodico ha sfalciato. Quindi è un progetto che abbiamo condiviso e realizzato assieme. Quando è arrivato l'ispettore di Alpimpolso, Adriano lo sa, il tedesco molto preciso, io tra l'altro questa relazione l'ho ascoltata questa sera da voi, perché insieme a voi, perché l'ha avuto Adriano appunto, come ha detto, da poco. L'ispettore, quando è venuto di Alpimpolso a raccontarci, tra le varie criticità evidenziate, poi cercava di indorare la pillola, ma su una cosa è stato molto, l'ho visto oscurarsi, troppi depositi, troppe. Ho chiesto all'interprete cosa stava dicendo, alla fine dico, posso tradurre col termine baracche? Lui ha detto, sì, esattamente baracche. E l'ho detto, guarda che prossimo anno forse inventiamo questa cosa qua delle baracche, vediamo. E dice, forse è bene. Quando un po' di cittadini va di dentro quest'estate sono venuti in Austria, e la prima cosa che hanno detto è, noi stiamo facendo lo sfalcio, qui sembra campo di golf, non limitato a 9 buche o 18 buche, ma un intero territorio. Noi ci siamo accorti di essere vicino ad una stalla, non perché dava la parvenza di una stalla, dava la parvenza di una casa, ordinata e pulita. Abbiamo capito che era una stalla perché a un certo punto le 40 mucche dentro hanno cominciato a rumoreggiare, allora abbiamo capito che era una stalla. Qui invece dico la stalla, ma parlo di tutti gli operatori, non è che voglio criminalizzare, perché tutti abbiamo le nostre baracche. Se è giusto il censimento che si sta facendo in Val di Dentro, siamo 4.000 abitanti per 1.200 baracche, mica 100 baracche, 1.200. Il prodotto, se vogliamo essere concreti, è questo. Ordinare, pulizia, certo la legna ci serve, vediamo invece di fare baracche, di fare dei manufatti con una tipologia, ci stiamo studiando nelle norme del PGT nuovo, diamo la possibilità al cittadino di fare il superfabbricato in legno, con una certa tipologia, l'abuso non è più abuso, perché il 90% delle baracche sono abusive, e uno trova anche l'identità edilizia di quella struttura, che ha un nome e cognome, autorizzazione rilasciata in data. Questo è fare turismo concretamente. E questo ci ricordano gli ispettori che vengono dall'esterno a tirarci le righe. Ultimissima, e vado proprio alla conclusione, su Alpimpolso, una battuta. Adriano ha già detto tutto della Proloco insieme a lei, l'accoglienza, cooperativa, eccetera. Sulla Proloco dico una cosa che corrisponde a un dato oggettivo. Quando qualcuno si lamenta che diamo troppi soldi alla Proloco, deve ricordarsi che 15 anni fa c'era un contributo del comune minimo, cioè minimo rispetto ad ora, ma c'era anche un contributo significativo degli operatori economici. Oggi non c'è più questo equilibrio, o quasi equilibrio, perché neanche allora c'era. Oggi c'è, ma per la difficoltà del momento, un operatore cerca di sopravvivere. Oggi c'è un tesseramento alla Proloco irrisorio da parte dell'operatore privato, dati oggettivi, non è una critica. Chi compensa questo? Lo compensa l'amministrazione comunale con i soldi di tutti. Nel frattempo sono aumentate attività, come è stato ricordato, eccetera. Quindi, quando sento queste polemichine del sabato sera in qualche bar oppure su qualche sito, mi viene da sorridere, perché siamo fuori dalla realtà. Se non sosteniamo oggi noi come ente pubblico il nostro assetto turistico, non ce la fa l'operatore privato, che ha le difficoltà a resistere alla crisi. Perché stanno chiudendo anche c'è qualche situazione sul nostro territorio, anche in termini alberghieri, che comincia a sentire la fatica. Perché è venuto meno in Val di Dentro anche un dato, non solamente in Val di Dentro, anche in altri comuni, che la gestione familiare, che riusciva a tenere su e dava un po' di marginalità. Ma se il figlio non ti segue più perché è laureato in sociologia e non fa la vita del padre, quella famiglia che prima costituiva un nucleo e riusciva a gestire un albergo, oggi con la crisi che c'è ti mancano unità familiari, si fa subito a andare in fibrillazione. E guardate che quello che sta succedendo in parte anche in Val di Dentro, non solo in Val di Dentro. Su Alpimpolso, allora, a me dell'adesione o non adesione al Alpimpolso non è questo il problema principale. Cioè non è che l'amministrazione debba decidere prioritariamente se la questione finale, l'ultimo miglio, sarà per aderire o non aderire. bisogna cogliere le opportunità, la filosofia, gli obiettivi di Alpine Post e capire se sono per noi obiettivi utili. Allora, sappiamo che alcuni non li raggiungeremo neanche nel medio periodo, perché la viabilità 38 e 301, con qualche miglioramento che c'è stato in questi anni, qui ce la teniamo ancora per anni, eh? Non è che nel PGT abbiamo previsto come si faceva i tempi, quando si facevano i piani regolatori, mettiamo dentro la variante ANAS, così poi ci vincola il territorio e facciamo filosofia urbanistica. L'abbiamo proprio, non c'è, quindi se qualcheduno stamattina, io non lo so, non c'era alla conferenza di VAS, ha parlato di viabilità, ANAS ha parlato di cose vacue, perché che mi danè, come si dice in Brianza. Io credo che alcuni temi siano importanti dal Prime Pulse. Allora, se lo condividiamo, ci possiamo rimanere. Ma se, come dicevi tu Maurizio, la comunicazione non è conforme al prodotto, non ci stiamo dentro a far figure, eh? Andare in assemblea a dire che siamo bravi, belli, e poi alla fine l'anno dopo ci dicono: e su questo criterio come siete? Beh, avete fatto lo sfalcio, benissimo, bravi, magari qualche baracca è sparita, benissimo, e sul resto come siete messi? Perché giustamente Adriano ha sottolineato quali sono, qual è il ventaglio di criteri posti dal Prime Pulse. E allora su Cancano, per entrare in un argomento specifico, preciso, e per rispondere anche a Marco Urbani, Cancano è la prova del 9, di una scelta turistica che ci chiama responsabilità. Possiamo decidere tutti insieme, perché il confronto lo facciamo fino in fondo con gli operatori di Cancano, ma tutti gli operatori, eh? Perché non riguarda solo Cancano questa scelta, riguarda tutta una filosofia turistica. Allora, se decidiamo di andare nella direzione di chiusura, saremo quelli che pongono la questione che la strada di montagna, cioè l'accesso alle valli, dove è possibile, debba essere chiuso. Perché c'è, chiamiamola così, una linea di pensiero che sostiene che chiudendo il turista è più contento, arrampichino, non percorre la strada senza mangiare polvere, e magari, dice il sostenitore di questa tesi, aumenta le presenze turistiche. C'è invece chi, operatore economico, è preoccupato e dice: già in tempo di crisi, se ci sono in una valle tra l'altro molto ampia, mi chiudi anche, diciamo, l'accesso, allora il problema non è la polemica con la vecchia amministrazione, che a me non interessa e a noi non interessa, che aveva aderito ad Alpine Pulse, e noi, come giustamente ha detto Adriano, prima abbiamo voluto vederci chiaro, non è che abbiamo detto, dato che è dalla vecchia amministrazione, cancelliamo il progetto, abbiamo voluto vederci chiaro, ma è solo il momento delle scelte. La vecchia amministrazione, la precedente amministrazione, cosa ha fatto? Ha cercato di istituire un servizio, andando nella direzione di chiusura della valle. Il problema è che gli operatori sono lamentati del disservizio, ma uno sforzo è stato fatto, si è cercato di fare, no? Ora, questa amministrazione, lo dico qui presente tutta la Giunta, in questi mesi insieme agli operatori deve decidersi però, eh? Deve decidersi. Allora, io ho le mie idee, cercherò di farle valere all'interno dell'amministrazione, so che ci sono sensibilità anche diverse, tutte legittime, però decidiamo insieme, perché oggi non al Pine Pulse. La politica turistica, le scelte turistiche ci impongono questa decisione. Perché mentre noi siamo penalizzati da una viabilità, lì virtualmente ci potrebbe essere un'opportunità. Noi da poche settimane siamo diventati comodatari, quindi abbiamo avuto incomodato gratuito per 30 anni dalla 2A la Decovilla. Oggi noi possiamo decidere cosa fare dalla Decovilla, che per noi è fondamentale. Perché l'abbiamo detto più volte in questa sede, in Consiglio Comunale, ti collega Cancano con la Valviola, una strada piana a metà altezza, molto ambita, Martino Rocca che presenta lo sa anche dalle squadre che si allenano internazionali di fondo per l'allenamento in alta quota, abbiamo la possibilità di inventarci qualcosa sia a livello invernale che estivo, e però l'invenzione dipende dal presupposto. Chiusura o non chiusura? Facciamo un collegamento ad alta quota chiuso, lo limitiamo, oppure è giusto lasciare l'accesso ancora alle autovetture? Concludo dicendo, facendo questo tipo di valutazione. Oggi noi siamo tutti chiamati a migliorare il nostro prodotto turistico. Alla promozione, comunicazione ci pensano persone competenti. Io ti auguro, Maurizio, tu sei una persona che ha fatto esperienza, hai girato il mondo, so che stai cercando, non so se hai finito, di raccogliere le quattro unità che ti affiancheranno nei vari ruoli in questo Bormio Marketing. Mi piacerebbe che si potesse investire sui giovani, perché ti mettono, tu sei giovane e mettono freschezza, idee, innovazione. Magari non hanno tutta l'esperienza, ma quella arriverà, perché so che anche dalle nostre parti qualche giovane interessante c'è, che merita, proprio è una selezione, io non faccio la cancellieri, non vengo a telefonare a nessuno, altrimenti qui mi vado sotto processo. Quindi auguri per la promozione, auguri a Bormio Marketing, noi una sfida importante sul nostro territorio, tutti insieme però, perché guardate che la distinzione tra pubblica amministrazione e cittadino non ha senso, noi abbiamo bisogno solamente di rifletterci sopra e poi di avere il coraggio della decisione, perché lo dico qui in Val di Dentro, quando abbiamo avuto il coraggio delle decisioni abbiamo fatto anche cose positive, perché io un po' me le ricordo dal 1990 ad oggi, perché a parte una pausa di 5 anni mi è toccato, non per sorte, ho deciso anch'io di essere presente come amministratore, e so che la Val di Dentro nei momenti cruciali, se è unita, riesce, se condivide il progetto, le divisioni, quelle sono naturali, inteso come valutazioni differenti, ma che non si traducano in polemiche stucchevoli, che non serve a nessuno. Okay? Io non ho il dubbio, non ho il minimo dubbio, ad esempio, ho sentito in qualche intervento che aleggiava questo dubbio che avendo scelto Bormio Marketing magari dobbiamo stare attento ai bormini che hanno tradizionalmente, storicamente un nomignolo di volgata popolare. A me, di questi lupi qua, so che si aggira anche lupo mordichiappi, quindi io non è che mi impressiono dei lupi che ci circondano. Io credo che Bormio insieme alle valli abbia capito l'opportunità di mettere insieme, cioè non è un'adesione dei comuni a Bormio, perché Bormio non ha tutte le prerogative per vendersi, perché di territorio non ne ha Bormio. Oggi il turismo di Bormio è piegato moltissimo sulle valli, noi abbiamo delle nicchie, la pesca sportiva, la valorizzazione del lago, il mountain bike, eccetera, altre cose che Bormio non riesce ad avere, ma non perché è cattivo, perché il suo territorio è di 50 km quadrati a differenza del nostro che ne ha 244. Quindi Bormio ha capito che bisogna mettersi insieme e io sono certo che la promozione sarà su tutto il territorio. Del resto i comuni hanno un ruolo anche di controllo e di indirizzo, perché ci mettono dei quattrini, oltre alla tassa di imposta di soggiorno, e vedremo i soldi che ci metteranno le banche e gli altri operatori privati. Quindi io sono fiducioso, perché in Alta Valle Bormio Market è un'occasione. Non è sufficiente, il prodotto viene prima della comunicazione, ma il prodotto, ripeto, tutti insieme. Nel nostro piccolo, perché il prossimo anno partirà il progetto delle baracche, non è che mi sono fossilizzato delle baracche, ma guardate che è inutile sfalciare per lasciare su poi un obbrobrio, cioè come se noi cambiassimo il tappeto di casa e poi ci sporchiamo sopra tranquillamente come se nulla fosse. Questo per lasciare anche un territorio, ed è una responsabilità, qui non vado in altre considerazioni, ma è una responsabilità che abbiamo nelle future generazioni, perché le future generazioni giocheranno molto sulla qualità ambientale, che noi abbiamo un pochino pasticciato, perché ad esempio il discorso delle seconde case che in Val di Dentro, dico per il nostro comune, ha riguardato altri comuni, non Livigno, è stato, io non stigmatizzo neanche questo, perché oggi è un fatto negativo, ma allora negli anni 70, se si vanno a rileggere certi interventi, non solo degli amministratori di allora, ma anche degli operatori economici, si pensava che la cosa opportuna fosse le seconde case, cioè si vendeva il territorio, Celestino ha ricordato, si vendeva il territorio per finanziare ad esempio gli impianti di risalita. E apertamente si discutevano, come nell'assemblea di questa sera, di queste cose. Ma lì non è che si stracciavano le vesti gli operatori contro i pubblici amministratori e viceversa. Allora si era pensato che fosse una cosa giusta. Oggi abbiamo trovato limiti. Livigno non è caduto in questa, diciamo, o tentazione o necessità. quindi è inutile stigmatizzare ciò che è già avvenuto. Vediamo d'ora in poi di fare, sulla base degli errori ma anche di qualche intuizione, di fare il meglio tutti sul nostro territorio. L'ho fatta lunga, grazie a voi relatori per la vostra presenza e a voi tutti, consentitemi veramente, Adriano e Lele, perché l'hanno voluto loro questo incontro, secondo me l'avete fatto, pensato bene, e voglio dire, continuiamo insieme in questi momenti di incontro, soprattutto su queste tematiche che sono fondamentali. Grazie, e da parte mia buonanotte, ma poi qui c'è il cerimoniere Adriano Martinelli che...
Sì. Ringrazio anche io tutti voi. Voglio solo dire una cosa, che nel limite del possibile cercheremo di fare queste assemblee con una frequenza magari maggiore, ora che abbiamo anche chiarito alcuni aspetti fondamentali. Magari le prossime occasioni saranno magari per parlare più concretamente di tanti aspetti che abbiamo magari solamente toccato questa sera. Grazie ancora a tutti, grazie, ringrazio Maurizio Salette, ringrazio Marco Rocca, buonanotte a tutti e alla prossima occasione, grazie.